L'altra volta abbiamo guardato a questo scontro tra Giobbe e i suoi amici, questo atteggiamento sapienziale del guardare all'esperienza e del riflettere su di essa. Questi amici che si travestono da sapienti, che guardano all'esperienza, ma che in realtà difendono una legge, una teoria a scapito di un'esperienza che hanno davanti e che non sanno riconoscere, e dall'altra parte un Giobbe che invece naturalmente vive la sua esperienza sulla carne in prima persona, e quindi ecco che mette in crisi e mette in dubbio quella legge generale che gli amici vogliono difendere, che troviamo in tutta quella che è l'antica sapienza tradizionale. Alla base di questo, abbiamo detto, c'è però sia in quegli amici che difendono Dio, sia in Giobbe che protesta, che critica contro Dio, che va contro Dio, c'è alla base probabilmente una visione uniforme di Dio, quel Dio della retribuzione che è difeso dagli amici e che invece è messo in questione, con cui Giobbe viene a protestare, ed è quello che vedremo oggi in maniera particolare. Quest'anno è uscito questo libro di Massimo Recalcati, che non conosco, quindi non è pubblicità interessata per me, insomma, Il grido di Giobbe. È sempre interessante, insomma, anche vedere come non biblisti, ma da altri campi si affrontino i libri, insomma, e come si presentino. Nelle pagine finali Recalcati fa riferimento alla peste di Camus. E ricorda come in questo libro, vicenda un po' di questa pandemia che vi viene narrata, affrontata, di come il pastore della comunità convoca per due volte il suo popolo, la sua comunità, per due catechesi, una all'inizio della pandemia e uno quando ormai la pandemia ha raggiunto il suo culmine. E allora ecco che la catechesi iniziale presenta la pandemia, la peste, come un segno di Dio, Dio che punisce per il peccato. Allora questo pastore che dice: voi dovete riconoscere il vostro peccato, dovete convertirvi. Dio è venuto a punire, a chiedere la conversione attraverso questa peste che è arrivata. Ecco l'inizio della pandemia. Poi la pandemia si diffonde, raggiunge tutti, raggiunge anche quella comunità, quello stesso pastore accompagna tanti bambini che muoiono a causa di questa peste, allora ecco che dà una seconda catechesi e lì la peste non è più un castigo di Dio. Il pastore non dice più voi dovete convertirvi, ma dice noi, anche lui si sente in mezzo insieme agli altri, e allora la peste non diventa più il luogo della punizione, del castigo di Dio, ma quel pastore concluderà: quello che dobbiamo fare è prenderci cura di chi è malato. Siamo coloro che dobbiamo restare accanto a chi è malato. Ecco, la legge, giustamente, secondo me, anche Recalcati, la collega alla vicenda del libro di Giobbe. Da una parte chi dice: tu sei stato colpito, Dio ti sta castigando, Dio ti sta punendo, e dall'altra parte chi vive in prima persona quella situazione di fatica, di dolore, di sofferenza, e ha chiaro che il compito è quello di restare, quello di prendersi cura di chi è malato, quello che quegli amici non hanno saputo fare perché hanno detto: tu devi aver peccato, tu, hanno puntato il dito, non hanno consolato fino in fondo. Quindi ecco, anche queste letture non in campo propriamente esegetico, queste letture di altro tipo, però ci aiutano forse e possono completare anche la nostra visione e il nostro quadro sul libro di Giobbe. Quindi, come dicevamo già la volta scorsa, è abbastanza normale per noi che leggiamo di fronte a degli amici che parlano a Giobbe, che Giobbe risponda a loro. Quindi quello che abbiamo ascoltato la volta scorsa, queste risposte che Giobbe dice. Però in tutta questa serie di capitoli, da capitolo 4 al 27, abbiamo detto qualcosa anche sul capitolo 28 l'altra volta, che ci suggerisce quella che sarà la direzione che questa storia prenderà. Giobbe risponde agli amici, perché gli amici parlano a Giobbe, naturalmente, però altrettante parole ci dicono che Giobbe parla con Dio. Ecco, Dio finora non è venuto, non è intervenuto, non ha parlato mai, però è fortemente presente. E Giobbe si rivolge a Elifaz, a Bildad, a Zofar, ma si rivolge a Dio. Abbiamo fatto quella differenziazione l'altra volta in quel piccolo schemino per guardare tutti questi capitoli, dove Giobbe parla di Dio, riguardo a Dio, però ci sono dei passi anche lunghi dove Giobbe non parla di Dio, ma parla a Dio. Perché? Cosa cerca Giobbe? Che cosa vuole fare? Ecco, noi stasera vogliamo guardare un po' a queste parole che Giobbe dice e capire chi è Dio per lui, come si relaziona con lui, cosa gli sta dicendo, cosa gli sta chiedendo, se gli sta chiedendo qualcosa. Ecco, guardiamo un po' questo per poi guardare come Giobbe sintetizza un po' tutte queste parole che dice e ascoltare Dio, che alla fine arriverà e parlerà in prima persona a Giobbe. Cosa cerca Giobbe rivolgendosi a un Dio che non si è presentato in prima persona, non si è fatto vedere? Ecco, però ci sono delle parole chiare che Giobbe dice non a Dio, ma agli amici, tra quelle che rivolge agli amici. Dice chiaramente qual è il suo scopo, qual è il suo fine. Giobbe 12, versetto 4: sono diventato il sarcasmo dei miei amici. Giobbe sta rispondendo alle provocazioni degli amici. Io che grido a Dio perché mi risponda. E poi ancora, sempre nello stesso contesto, in replica alle obiezioni che gli amici portano a lui. Ma io all'Onnipotente voglio parlare, con Dio desidero contendere. Ecco, mi pare che questi due passi, un po' è vero slegati dal contesto, messi così un po' a flash, però ci dicono cosa vuole Giobbe. Vuole provocare Dio. Grida a Dio perché? Perché vuole ascoltare la sua voce, vuole che Dio gli risponda, vuole lottare. Vuole contendere, vuole scontrarsi con quel Dio che abbiamo detto già le volte scorse, non capisce più. Quel Dio della retribuzione, che per lui era pure un Dio, il Dio della retribuzione, però la sua esperienza l'ha scombinato. Non è più quello che si aspettava di vivere. Ecco allora il suo desiderio di incontrare Dio, di parlare con Dio, di confrontarsi con Dio. Lo dice agli amici e ce lo mostra perché quasi metà delle parole che ascoltiamo nei discorsi di Giobbe, in questi cicli di discorsi, sono parole che Giobbe rivolge agli amici e un'altra metà sono parole in cui Giobbe parla di Dio oppure parla a Dio. E anzi, sempre più nel corso del tempo, nel protrarsi, nell'avanzare in questi cicli di discorsi, vediamo come Giobbe è sempre meno interessato a dialogare con gli amici. L'abbiamo detto le volte scorse, è un dialogo tra sordi, ci si scontra sempre di più, ci si irrigidisce nelle proprie posizioni. E invece Giobbe è sempre più interessato ed è sempre più intenzionato a fare in modo che Dio sia attirato dalle sue parole e venga per rispondergli, per parlargli, per contendere con lui. Allo stesso tempo dovremmo dire che Giobbe in qualche modo sfida Dio, lo protesta con lui, critica Dio stesso. Ecco, sarebbe un po' semplicistico affermare questo, perché è vero, ci sono parole di protesta, in cui Dio protesta e difende la propria innocenza, però anche ci sono parole di altro tipo. Non c'è un'unica parola, un unico tipo di parola che Giobbe rivolge a Dio, ma ci sono vari tipi, stili. Giobbe protesta, ma Giobbe fa anche qualcos'altro quando si rivolge a Dio. Ecco, provo solo a schematizzare velocemente almeno tre tipi di parole che Giobbe rivolge a Dio in un contesto che sembra negativo. I primi due tipi ci rimandano a un rapporto conflittuale, difficile, negativo con Dio, però c'è anche un ultimo tipo di parola che ci apre a una possibilità altra, diversa. Quindi ecco, partiamo dall'inizio, dalle primissime parole che Giobbe dice quando risponde al primo amico Elifaz dopo appunto il suo primo intervento. Quindi queste parole fanno parte di quel primo filone che forse è più immediato, dove Giobbe si rivolge a un Dio che abbiamo letto al capitolo 3, lo ha bloccato, cioè lo ha quasi incarcerato, imprigionato nella situazione di sofferenza, e gli abbiamo detto, Giobbe ci sta dicendo che Dio lo percepisce come un nemico, come un avversario. Quindi c'è tutta un'ampia gamma di parole con cui Giobbe si rivolge a Dio per accusarlo. Se ben si pesasse la mia angoscia e sulla stessa bilancia si ponesse la mia sventura, certo sarebbe più pesante della sabbia del mare. Per questo le mie parole sono così avventate, perché le saette dell'Onnipotente mi stanno infitte, sì che il mio spirito ne beve il veleno, e i terrori di Dio mi si schierano contro. Ecco, forse non serve spendere neanche troppe parole per dire qual è l'immagine di Dio che esce da queste parole. È un Dio arciere che scaglia le sue frecce d'immagine bellica per dire questa ostilità che Giobbe avverte. Certo, noi sappiamo che la sua percezione è sbagliata. E perché lo sappiamo? Perché abbiamo letto i capitoli 1 e 2 e lì abbiamo saputo che ciò che capita a Giobbe non è Dio che glielo procura, ma è quel Satana, quell'angelo che ha chiesto a Dio per mettere in dubbio la fede gratis e gratuita, disinteressata di Giobbe. Dio ha permesso questo perché ha piena fiducia in Giobbe, non perché è suo nemico. Però lo sappiamo noi e Giobbe non lo sa. Quindi ecco, di fronte a quello che capita, ecco la sua percezione. È un Dio che gli scaglia contro le frecce, è un Dio che si schiera, dice alla fine. Quindi è l'esercito nemico, Dio è al capo, è a comando di questo esercito che va contro Giobbe stesso. Il mio spirito ne beve il veleno. È un Dio che avvelena Giobbe, però è un veleno tale che non uccide, ma lo fa star male. Questa è la prima percezione che emerge. E allora noi adesso prendiamo di solito la parte di Giobbe quando leggiamo il libro, però forse un pochettino potremmo anche capire questi amici che ascoltano queste parole e che sono anche scandalizzati dalle parole che Giobbe dice. Oggi cosa diremmo se uno si presentasse qui stasera? Dio mi scaglia le frecce contro, mi lancia contro il suo esercito, mi sta avvelenando. Forse va bene, potremmo cercare di capire perché dice, una persona può dire queste parole, però ecco, c'è un'animosità, una gravità e anche una scandalosità, insomma, nelle parole che Giobbe dice. Quindi ecco, Giobbe non sa quello che è accaduto in cielo e quindi Dio per lui è questo, perché ha in mente quel Dio della retribuzione che premia e che castiga, quel Dio giudice in quell'immagine che dovrà purificare pian piano nel corso del libro stesso. E così poi continua al capitolo 7, qui non leggo tutto, naturalmente, però ecco, siamo in un contesto di giudizio, giudiziale, all'interno di un processo, una lite, e quindi ecco che qui, poi dopo aver affermato questo di Dio, Dio viene interrogato in contumacia. Dio non è presente ancora in questo processo, però sono poste delle domande. Dio viene sottoposto a un interrogatorio per far emergere quella che è l'ingiustizia che Dio in un certo qual modo ha portato avanti. Quindi ecco, sono io forse il mare oppure un mostro marino, perché tu mi metti accanto una guardia, il mare, quindi le bestie che vengono dal mare, sono il luogo del male per eccellenza. Nella Bibbia il regno del caos, il luogo del caos, quindi Giobbe sta dicendo proprio questo, che ha sbagliato giudizio. E noi sappiamo, sempre noi sappiamo, che è l'esatto contrario, perché Dio all'inizio davanti a Satana ha detto: io so bene che Giobbe è pio, è giusto, non c'è male nella sua vita, mentre qui vediamo che Giobbe ha l'impressione non solo che Dio lo ritenga un malvagio, ma che lo ritenga il male con la M maiuscola e che abbia completamente quindi sbagliato il suo giudizio. Quindi ecco che attraverso queste domande che noi troviamo anche qui, Giobbe che cosa dice a Dio? Qual è l'accusa che rivolge a Dio? Quello di aver visto in Giobbe una minaccia, a sua volta un suo nemico, e quindi di trattarlo di conseguenza. Al versetto 17, chi è quest'uomo che tu ne fai tanto conto e a lui rivolgi la tua attenzione, lo scruti ogni mattina, a ogni istante lo metti alla prova? Cosa vi fanno venire in mente queste parole? Il Salmo 8. Cosa è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Qual è il problema? Il problema è che nel Salmo 8 Dio guarda all'uomo per prendersene cura, perché lo ama, per custodirlo. E qui, nelle parole di Giobbe, Dio però guarda l'uomo per fare che cosa? Per opprimerlo, per perseguitarlo. Ecco allora la percezione che continua. Giobbe dice: mi perseguiti perché hai visto in me il mare, hai visto in me il male, la bestia che esce dal mare. E quindi ecco che c'è agli occhi di Giobbe questo giudizio errato che fa sì che giunga a ripetere, a parafrasare quelle parole della scrittura che sapeva bene, perché i salmi sono preghiera ebraica, però ecco, cambiandone il significato. Dio c'è, ma non per amare, per curare, ma Dio c'è per opprimere, per perseguitare. Questa è l'impressione e la percezione che Giobbe ha. Anche quando dorme, anche quando sta riposando, l'unico momento che dovrebbe essere di tranquillità e di pace, anche lì Dio lo perseguita, al versetto 14, con sogni, con fantasmi, con incubi. Quindi non c'è via di scampo per Giobbe neanche la sera quando si corica a letto. Quindi capiamo che c'è una sottolineatura particolare. Giobbe dice: la mia situazione è pesante, la mia situazione è grave, e punta il dito contro Dio per questa situazione. E in aggiunta a questo, Giobbe non solo dice qui e anche in altri passi del libro, di queste sue parole, che Dio lo perseguita, ma anche vuole smascherare che quello che fa Dio non ha tanto senso, non ha tanta logica. Come gli amici, per convincere Giobbe, usano la logica, anche Giobbe, parlando e chiamando in causa Dio, usa la logica. E qual è il pensiero logico che Giobbe dice? Porta davanti a Dio. Tu, Dio, sei grande, sei maestoso, sei trascendente. Che male posso farti io, piccolo uomo, fragile e limitato? Ecco quindi il ragionamento logico che troviamo qui. Se ho peccato, che cosa ti ho fatto, custode dell'uomo? Perché mi hai preso a bersaglio? Ti sono diventato di peso, quindi Giobbe si sente bersagliato, sente di essere appunto controllato e perseguitato da Dio. E come abbiamo letto prima, ma chi è questo uomo che tu lo consideri tanto? Cosa può fare a te? Quali conseguenze negative può portare a te? Quindi questo sforzo di Dio nel controllare Giobbe, nel scrutare ogni sua azione alla ricerca di possibili colpe per poi punirle, Giobbe dice, sembra non ha tanta logica, non ha tanto senso. Quindi ecco un'altra sottolineatura. Si sente un bersaglio, di nuovo torna il Dio che lancia le frecce dietro a questo bersaglio, l'immagine che abbiamo ascoltato e che abbiamo visto anche prima. E il versetto 21 conclude questo testo: perché non cancelli il mio peccato e non dimentichi la mia iniquità? Ben presto giacerò nella polvere, mi cercherai, ma più non sarò. Non c'è speranza in questo testo, però in questo versetto finale c'è una flebilissima luce, spiraglio di speranza. Giacerò nella polvere, sarò morto, e tu, Dio, mi cercherai, ma non mi troverai. È un Dio che cerca la relazione, c'è una relazione che verrà meno con la morte di Giobbe. E allora ecco la domanda precedente, che è una domanda vera, non è una domanda retorica, che Giobbe dice. Perché non cancelli il mio peccato? Non dimentichi la mia iniquità? Ecco, forse c'è una piccolissima speranza che Dio abbuoni il peccato di Giobbe, che Dio lo cancelli. Certo, è appena appena sfumata ed è, può essere una speranza appena appena percepibile qui, però forse c'è anche questa apertura alla fine di questo testo. Quindi in questa relazione che viene meno, portare davanti a Dio la consapevolezza che sta per finire la relazione, forse potrebbe far sì che Dio intervenga perché questa relazione non finisca e quindi dimentichi, cancelli il peccato di Giobbe. Perché sottolineiamo questo, perché qui in questo testo, dove la speranza è più minima, poi a questo seguiranno altri testi che invece presentano di più una speranza e una confidenza di Giobbe in Dio. Questo a dire che non c'è un rapporto univoco, non ci sono parole univoche, come abbiamo detto prima, che il rapporto in questo momento di Giobbe con Dio è quantomeno complesso, diciamo, un rapporto un po' complesso fatto da diverse sensazioni e da diverse percezioni. Quindi ecco, Dio è il nemico, Dio è l'avversario, Dio è colui che si scaglia contro Giobbe, forse potrebbe cambiare atteggiamento, però non è ciò che sperimenta e che percepisce Giobbe in quel momento. E come ha fatto con gli amici, anche quando parla con Dio, Giobbe difende fino alla fine, in maniera strenua, la sua innocenza. Cioè, non è colpevole. E Giobbe è convinto di non essere colpevole e quindi che quella situazione in cui si trova non è dovuta a un peccato o a una colpa che ha commesso. Anche questo ritorna in diversi passi in cui Giobbe si rivolge a Dio, questo che avete davanti a voi è solo un esempio tra i tanti. Ecco, dirò a Dio: non condannarmi, fammi sapere perché mi sei avversario. È forse bene per te opprimermi, disprezzare l'opera delle tue mani, favorire i progetti dei malvagi? Hai tu forse occhi di carne o anche tu vedi come un uomo? E poi ancora, pur sapendo alla fine, al versetto 7, che io non sono colpevole, che nessuno mi può liberare dalla tua mano, Quindi ecco, anche davanti a Dio, Giobbe difende la propria innocenza e questo ha come conseguenza che l'oppressione di Dio, di cui Giobbe è convinto, almeno dalle parole che abbiamo ascoltato finora, è un'oppressione ingiusta, proprio per il fatto che egli non ha colpa, per il fatto che egli è innocente. Vedete come continua a provocare Dio. Provocare perché? Perché il Dio lontano si avvicini sempre di più e venga a parlare con lui. E come fa a chiamare Dio, almeno in questo testo che abbiamo davanti? Fammi sapere perché mi sei avversario. Io sono condannato, dice Giobbe, senza sapere il perché. Allora tu che mi condanni, vieni e dimmi perché mi stai condannando, mi hai condannato, perché mi stai punendo. Ecco il modo in cui Giobbe chiama Dio in un certo qual modo e ancora una volta dice quella che secondo lui è l'illogicità di quello che Dio fa nei confronti suoi e qui l'illogicità sta nel fatto che il creatore sta maltrattando una creatura che lui stesso ha creato. Che logica c'è? Qual è il criterio di questo? Il creatore che ha creato la creatura per maltrattarla, per opprimerla, per perseguitarla, ecco l'illogicità che viene presentata da Giobbe stesso e l'illogicità è maggiore perché Dio fa tutto questo pur sapendo alla fine, al versetto 7, che io non sono colpevole e che se tu mi fai questo nessuno verrà a salvarmi, nessuno verrà a liberarmi. Ecco, non so, sì, so, penso, immagino che si capisca che non è un problema di poco conto quello che Giobbe sta manifestando, ma che è una questione grave, è un problema, non è un piccolo dissidio con Dio su un tema o su un punto, ma è una totale divergenza, una totale contrapposizione e una totale non comprensione. Giocando un po' sui personaggi di Giobbe, chi è che aveva deciso di opprimere Giobbe per verificare la sua fede? Satana. E qui Dio, il Dio di Giobbe, quello che percepisce Giobbe, si sta comportando proprio come quel Satana, quell'angelo che aveva chiesto a Dio stesso il permesso di opprimere Giobbe. Ecco la dinamica accusatoria, il perché Giobbe protesta e accusa, oppure se vogliamo, se non proprio questo, che ci sembra troppo, nel migliore dei casi, di cosa viene accusato Dio? Versetto 4. Hai tu forse occhi di carne o anche tu vedi come un uomo? Giobbe sta dicendo, non è che Dio, anche tu alla fine giudichi come noi umani, cioè non sai entrare in profondità, non sai vedere il cuore dell'uomo, perché in fondo il tuo giudizio è sbagliato, il tuo giudizio è ingiusto, stai condannando qualcuno che è innocente. Ecco quindi la lotta e la sfida in tutte queste parole che assumono una dinamica accusatoria. E anche al capitolo 3 ci troviamo, per completare questo primo ciclo di discorsi, poi il secondo e il terzo ciclo, Giobbe ripete, ritorna un po' su queste sottolineature che ha fatto nel primo ciclo. Ecco che davvero qui la sfida si fa ancora più forte e c'è un rapporto di proporzionalità. La sfida si fa sempre più forte, le parole si fanno sempre più veementi. Perché si fa sempre più forte il desiderio di Giobbe di vedere Dio, di ascoltare Dio. Quindi c'è un rapporto di proporzionalità tra la forza delle parole e il desiderio dell'incontro. E questo si vede nel ciclo e nel progredire di questi discorsi. Interrogami pure e io risponderò, oppure parlerò io e tu mi risponderai. Giobbe dice a Dio: decidi tu come fare questo processo, basta che tu venga. Allora, vuoi farmi delle domande? Io risponderò. Faccio io le domande, tu risponderai, decidi tu la modalità. L'importante è che ci sia questo confronto, è che ci sia questo dibattito. Voglio questo dibattito diretto con te. E quindi di nuovo, quante sono le mie colpe, i miei peccati? Fammi conoscere il mio misfatto e il mio peccato, perché appunto potremmo aggiungere non lo so. Non so qual è il mio peccato, di cosa mi stai accusando e per cosa mi stai condannando. Quindi ecco che in un certo qual modo Dio è sfidato da Giobbe a cercare tracce di peccato, tracce di colpa, tracce di colpevolezza. Però se Dio non le troverà, ecco che Giobbe è pronto a chiedergli del perché si è messo contro di lui, del perché ha voluto mostrarsi come suo nemico. Ecco le domande che Giobbe pone direttamente a Dio. Perché mi nascondi la tua faccia? Perché mi consideri come un nemico? Perché se Dio troverà un peccato in Giobbe, sarà un po' comprensibile questo suo atteggiamento, ma se non lo troverà, dovrà rispondere a questi perché. Perché ti sei posto in questa posizione nei miei confronti? Anzi, ancora di più, poiché scrivi contro di me sentenze amare e mi rinfacci i miei errori giovanili. Questa affermazione sembra che la situazione si aggravi ancora di più. Non siamo in un processo che è in attesa di sentenza, ma Giobbe dice a Dio: tu la sentenza l'hai già pronunciata, l'hai già emanata. La sentenza l'hai pronunciata e mi hai condannato per degli errori giovanili, che errori fanno i giovani di solito? Sono errori di inesperienza, di acerbità, sono errori che magari sono perdonabili di più. Quindi qui sembra Giobbe dire per errori leggeri, non gravi, mi hai dato una colpa, una punizione molto grave. Hai messo i miei piedi nei ceppi, mi hai imprigionato, quello che diceva al capitolo 3, mi hai rinchiuso in questa prigione di sofferenza e di dolore. Quindi la sentenza è già stata data, la sentenza è già stata scritta da Dio stesso. E questo ci fa aprire un altro filone nelle parole che Giobbe dice a Dio, perché chi è che dà la sentenza in un processo? Chiaramente è il giudice. E allora qui si allude un po' a questo, dicendo che Dio ha già dato le sue sentenze, e questo ci apre in quello che accennavo la prima volta, forse, che ci siamo visti, quando parlavo della dinamica letteraria, dello stile in cui è scritto il libro di Giobbe, e la possibilità è quella di vedere qui questa dinamica giudiziale in un processo un po' particolare, che in ambito umano non sarebbe possibile, dove chi viene accusato, Dio, è colui che decide chi ha ragione e chi ha torto. Quindi chi viene accusato è anche il giudice. Ecco, abbiamo degli altri passi che sottolineano proprio questo. Dio è il giudice, cioè Dio è colui che decide e con lui non si può contendere, non si è nella posizione di sfidare Dio. Dio comunque è colui che ha il potere dell'autorità. Quindi ci sono tutta un'altra serie di passi dove Dio non viene presentato come l'accusato, ma viene presentato come l'autorità suprema, come il superiore, provo a tradurlo in questo modo. E il capitolo 9 è un capitolo che ci aiuta proprio in questo, dove si sottolinea proprio questo. Versetto 2: come può un uomo aver ragione innanzi a Dio? Se uno volesse disputare con lui, non gli risponderebbe una volta su mille. Dio è l'autorità suprema. Dio è colui che ha in mano il potere giudiziario. Chi può nello scontro con Dio aver ragione. Anche nel caso avesse ragione, dirà poi dopo, uscirà perdente dal processo stesso. Versetto 15. Se avessi anche ragione, non risponderei. Al mio giudice dovrei domandare pietà. Se io lo invocassi e mi rispondesse, non crederei che voglia ascoltare la mia voce. Perché Giobbe, anche avendo ragione, uscirebbe perdente dal processo? Perché, versetto 20, se fossi innocente, egli proverebbe che io sono reo. Perché questo giudice che dà la sentenza fa anche la legge, in maniera tale da avere sempre ragione. È quel giudice che dà la sentenza e che è implicato in questo processo e per questo dà la sentenza in modo da essere sempre dalla parte della ragione e l'altro essere sempre dalla parte del torto. Ecco che allora questo processo strano, chi viene accusato è anche il giudice, chiaramente inficia anche l'andamento e l'esito finale del processo. Se voi foste accusati di qualcosa, ma foste anche il giudice di quel processo, non so se foste così onesti, io no, da poter anche sentenziare qualcosa contro me stesso. Ecco, è di questo che Giobbe sta accusando Dio. Quindi sei il giudice che manovra la legge in modo che io sia sempre nel torto e tu sia sempre nel giusto, nella ragione. Anche se avessi ragione, anche se fossi innocente, io ne uscirei perdente. E il problema è proprio quello del versetto 33. Il problema è che non c'è fra noi due un arbitro che ponga la mano su noi due, allontani da me la sua verga, sì che non mi spaventi il suo terrore. Allora io potrò parlare senza temerlo, perché così non sono in me stesso. Solo che se qualcuno toglierà la verga, cioè il bastone del giudizio, il potere giudiziario, a questo Dio, allora io potrò parlare liberamente, dice Giobbe. Non avrò paura di ripercussioni negative, però è un contesto dell'irrealtà in questo discorso. È un discorso ipotetico, nessuno può togliere il bastone del giudizio a Dio. Dio è il giudice e nell'ottica, nella visione di Giobbe, è quel giudice di cui abbiamo detto, che dà le sentenze in modo che la ragione sia sempre dalla parte sua e il torto sia sempre dalla parte di chi lo critica, di chi lo accusa e di chi protesta contro di lui. Quindi ecco, Dio viene accusato in molti passi, in molte parti, nelle parole di Giobbe, Dio e viene accusato di averlo oppresso, di averlo perseguitato, del fatto che è andato contro l'innocente e a lato di questo Dio viene presentato come quel giudice, cioè la sua persecuzione non è solo la persecuzione come oppressione nella vita di Giobbe, ma è anche una persecuzione giudiziaria, cioè quel giudice che dà sempre torto. Giobbe si pone contro di lui proprio perché quel Dio è giudice e al contempo l'accusato e quindi cercherà di salvarsi sempre. Non c'è tanta positività in queste parole di Giobbe, quindi c'è molta complessità, ci sono molte tensioni forti in questo rapporto tra Giobbe e Dio, però c'è anche, e concludiamo un po' anche su questo, c'è anche un terzo tipo di parole, un terzo filone di testi che presentano parole altre che Giobbe dice a Dio. E sono testi che aprono a una speranza, a una positività. Io nei miei appunti scrivo che sottolineano la complessità della teologia, cioè della visione di Dio che questo giusto sofferente ha dentro di sé. Le cose non sono chiare in Giobbe. vive un po' in queste diverse sottolineature, in queste diverse percezioni, pensieri. E proprio perché le cose non gli sono chiare, che fa di tutto perché Dio venga e chiarisca. Quindi ecco, questo Dio che è la causa del suo dolore, secondo il suo pensiero, la sua prospettiva, questo Dio con cui non si può contendere perché è un Dio che modifica e che manovra le sentenze e i giudizi a suo piacimento, è però l'unico che può salvarlo, tra virgolette. È quell'unico soggetto in cui egli si può appellare, in cui può confidare perché capovolga, cambi la sua situazione. E troviamo alcuni passi dove Giobbe dice questa sua speranza. Quindi il fatto che Dio sia contro di lui non fa perdere la fede a Giobbe. Giobbe mantiene, vuole mantenere questa fede, o meglio, questa relazione con Dio. E protestando anche in modo forte, anche in modo scandaloso, la protesta è il modo con cui egli manifesta questo desiderio di relazione con Dio. Perché, l'abbiamo detto, la protesta è la chiamata. È il grido con cui Giobbe, a partire dalla verità di ciò che è la sua vita, di ciò che sta sperimentando, è la chiamata che gli rivolge appunto nei confronti di Dio, quindi cercando questo confronto diretto con Dio. E quindi ecco alcuni testi che dicono che in realtà Giobbe spera ancora, confida in questo Dio. Ad esempio, al capitolo 16, vi riporto da 16, 18 a 17, 5, questa speranza è presente. Quindi c'è un paradosso. Dio è il responsabile della morte di Giobbe e questo responsabile della sua morte è colui cui Giobbe grida. O terra, dice qui al versetto 18, non coprire il mio sangue, né un luogo segreto trattenga il mio grido. Chi è nella Bibbia il cui sangue è nella terra e grida? Rimanda Genesi, episodio di Abele, Caino. Quindi qui Giobbe sta facendo finta di essere già morto. Quindi anticipa quello che per lui è un evento che sarà prossimo, di lì a poco, visto la situazione critica in cui si ritrova. Ma ecco, fin d'ora il mio testimone è nei cieli, il mio difensore è lassù, i miei amici mi schermiscono, rivolto a Dio versa lacrime il mio occhio, perché egli stesso sia arbitro fra l'uomo e Dio. Quindi qua sembra che Giobbe divida Dio, che ci siano un doppio Dio, uno sdoppiamento di Dio. Da una parte c'è il Dio che lo perseguita, che lo opprime, che si pone come nemico, si pone contro di lui. Dall'altra parte è quel Dio che è il suo unico possibile difensore, cioè quel Dio misericordioso, che non è solo il Dio dei Vangeli del Nuovo Testamento, anche nell'Antico Testamento c'è spazio per la misericordia di Dio. Ecco, è quel Dio misericordioso, fedele all'uomo, al suo discepolo, al suo servitore, in cui Giobbe vuole continuare a credere. Ecco, in questo passo emerge come Dio sia questo testimone, sia questo difensore, senza smettere però di essere il persecutore e l'oppressore. Quindi ecco, questo ci dice che Giobbe è diviso dentro di sé, è lacerato dalla situazione in cui si trova e come egli è diviso e lacerato, anche la sua visione di Dio è divisa in due. Da una parte quel Dio che deriva, che in qualche modo deduce da ciò che sta vivendo, l'oppressore, l'uccisore, dall'altra parte quel Dio difensore che conosceva e che spera di poter confidare ancora. E tutto questo però, dice Giobbe, lo capirò tra poco. Perché, versetto 1 del capitolo 17, il mio spirito viene meno, i miei giorni si spengono, la morte ormai è vicina, c'è poco tempo perché Dio mi difenda. Quando morirò non potrà difendermi più, quindi deve sbrigarsi, deve far presto se vuole appunto difendermi. La morte è ormai prossima. E quindi usa anche ancora un'altra immagine per dire questa speranza. Poniti, prego, la mia cauzione presso di te. Qual altro vorrebbe stringermi la destra? Quindi qui entriamo in una dinamica commerciale. Dio che è chiamato, Giobbe spera che Dio sia il suo garante, che era colui che riparava il debito quando chi aveva il debito non poteva restituirlo. E quindi i due si accordavano attraverso questa stretta di mano. Quindi Dio che diventa, che è garante. Giobbe spera, crede che questo Dio si faccia suo garante. Però ecco, si vede come qui c'è un paradosso. Cioè Giobbe che invoca Dio perché lo difenda da Dio. Confida in Dio contro un nemico che è lo stesso Dio. Quindi ecco, non so se oggi si chiamerebbe un'ambulanza per portarlo da qualche parte, però ecco, dice proprio quella lacerazione e quello sdoppiamento, non solo nella visione di Dio, ma interiore che Giobbe presenta e vive in se stesso in prima persona. E velocemente, l'ultimo testo che ci può aiutare in questo è un testo difficile, soggetto a tante interpretazioni, ma io lascio un po' tutto questo, dico solo quello che può interessarci, del capitolo 19, dal versetto 23 al versetto 29, dove Giobbe dice: se le mie parole si scrivessero, si fissassero in un libro, fossero impresse per sempre. Quindi Giobbe dice: queste parole che dico sono parole importanti, che sarebbe bene che fossero stabili, cioè che rimanessero nel tempo, che fossero imparate anche dalle generazioni successive. Io lo so che il mio vendicatore è vivo e che da ultimo si ergerà sulla polvere. Chi è questo vendicatore? In ebraico è il Goel, cioè era il parente prossimo che aveva il compito di difendere in generale i diritti dei propri consanguinei, quindi riscattarlo, oppure anche vendicare il sangue, ecco perché possiamo tradurlo anche come vendicatore, quindi aveva tutta una serie di obblighi in forza della forte solidarietà che c'era nei clan, nelle famiglie dell'antico appunto Israele. Chi è spesso il Goel nella scrittura? Ci sono diversi passi dove questo vendicatore, questo Goel, è Dio. Dio che libera il popolo dalla schiavitù. Dio che si prende cura del popolo come sua proprietà. Dio che vendica, che si vendica sugli oppressori del suo popolo. Quindi spesso Dio, in più passi, Dio è questo vendicatore. Dio è questo Goel. Qual è il problema qui? Che Giobbe non dice che Dio è il vendicatore e che questo vendicatore cosa dovrebbe fare? Dovrebbe porsi contro l'oppressore di Giobbe. E chi è l'oppressore di Giobbe? Dio stesso. Quindi ecco, qui c'è questa questione, anche se probabilmente qui vale quello che dicevamo prima. Cioè in Giobbe continua a esserci questo sdoppiamento di Dio, quindi non è tanto la logica, questo vendicatore non può essere Dio, perché se no dovrebbe opporsi a Dio, perché in realtà abbiamo visto che è proprio questo che capita nella mente di Giobbe stesso. C'è un paradosso incomprensibile tra Dio che va contro Dio, il Dio difensore che va contro il Dio oppressore, perché appunto c'è un'incomprensione in quello che Giobbe appunto sta vivendo. Quindi ancora abbiamo questo sdoppiamento e questo vendicatore si alzerà, si ergerà chi è che si alza nei processi? Il giudice che sentenzia, che dà la sentenza e si alzerà sulla polvere, perché noi sappiamo che da un po' di tempo, dal capitolo 3, magari ce ne dimentichiamo ogni tanto, però dal capitolo 3 fino al capitolo 19, fino al capitolo 27, fino al capitolo 42, Giobbe si trova su polvere e cenere. Quindi questo ci dice che cosa fa questo Goel, fa qualcosa a favore di Giobbe, per sollevarlo, per salvarlo, per liberarlo da quella polvere, da quella situazione. E questo è un indizio per ciò che verrà dopo: dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne vedrò Dio. C'è tutto un filone che dice: qui è l'incontro con Dio nell'aldilà, la resurrezione. Io lascio, non parliamo di tutto questo, però ecco. Probabilmente è l'incontro con Dio nell'aldiqua. La pelle è distrutta dalla malattia. E allora questa morte prossima, prima che la morte arrivi, Giobbe vedrà Dio e questo risolverà tutto. Sarà l'incontro con Dio che lo chiarirà, che risolverà, che lo riporterà a essere sereno, a essere consolato. E non è l'incontro con Dio probabilmente nell'aldilà, ma è quell'incontro con Dio che poi Giobbe farà prima della sua morte, quando Dio verrà, gli parlerà e alla fine lui dirà: sono ancora su polvere e cenere, non accetto questa mia situazione, ma ho trovato la consolazione. Perché? Perché ho capito che Dio. Ho sperimentato che Dio è il mio Goel, è il mio difensore, è qui con me nella situazione in cui sono. È quel Dio, usando le parole del pastore di Camus, della peste, è quel Dio che è rimasto con me nel momento della malattia, della sofferenza e del dolore più grave. Quindi ecco questa speranza che alla fine si concretizzerà in quell'incontro con Dio che vedremo. La poliedricità e la complessità di questo rapporto che Giobbe ha con Dio a partire sempre dalla sua esperienza, dalla situazione che egli vive in prima persona.
C'era questi gruppi di versetti che erroneamente venivano sempre da adesso utilizzati nella celebrazione dei defunti, che se non è.
Sì, c'è la possibilità sempre tra le letture per le esequie, per i funerali, con questa visione di un'apertura nell'aldilà che probabilmente che qualcuno vede, a dire la verità, qualcuno sostiene, però probabilmente non c'è. Che diversa è la concezione dell'aldilà in tutti questi libri biblici e sapienziali.
Mi domandavo che cultura c'ha Giobbe sulla religione, su Dio? Non è ebreo, però ci sono le citazioni dei Salmi, del Genesi, eccetera. Da dove si è fatta questa idea su Dio?
Allora, io partirei da una premessa a questa domanda, rispondendo che ci ricordiamo che Giobbe non è esistito veramente. Quindi Giobbe non è un personaggio storico, ma è il protagonista di un racconto. Allora è chiaro, in questo libro la cultura ebraica c'è, dappertutto questi rimandi alle scritture ebraiche, la dottrina della retribuzione, che era centrale, tipicamente ebraica. Quindi Giobbe potrebbe anche essere ebreo, per quello che pensa, per quello che dice, per quello cui fa riferimento. Allora la domanda, cambiandola un po', è perché allora non è ebreo, in base a questo? E forse la risposta è perché la sua esperienza è un'esperienza non ebraica, ma è un'esperienza umana che vuole parlare all'uomo universale e che trova dentro questo dibattito intra-ebraico, intraculturale e ebraico, con la risposta, che troviamo, che trova una risposta per l'ebreo, ma una risposta per l'uomo in generale. Cioè, mi verrebbe un po' da rispondere così, insomma, proprio perché se fosse veramente esistito è un conto, mentre qui siamo di fronte a una costruzione letteraria che diventa uomo di Uz, cioè al di fuori della terra di Israele, per dire guardate che questa esperienza di Giobbe è l'esperienza non dell'appartenente a un popolo, ma è un'esperienza di tutti, dell'uomo in generale.
Coele era più coerente. Qui è tutta una confusione di buono ma di cattivo, di giusto ma ingiusto. C'è tutto. Che cosa aiuta questa confusione?
Il Coele è un cattedratico, quindi è una... è un sapiente che parla dalla sua cattedra e che quindi giudica e valuta la realtà, quindi non è sorprendente che sia più ordinato, sia più organico nei suoi ragionamenti. Giobbe, questa confusione forse ci vuole rendere la condizione di chi vive situazioni simili a quella di Giobbe, insomma, quindi dove questa esperienza forte di dolore, di sofferenza mette in crisi, disorienta e quindi anche questa molteplicità di elementi ci restituisce un po' questo disorientamento di Giobbe, insomma, e quindi ecco questi elementi che fanno parte anche quando un sacerdote confessa. Le persone, insomma, chi vive una particolare difficoltà dice Dio si è dimenticato di me, Dio è contro di me, cosa ho fatto perché per meritarmi tutto questo? Poi dall'altra parte però rimane anche una fiducia, una confidenza in Dio, un affidarsi a Dio. Quindi ecco, ci sono delle situazioni che scombinano tutte le certezze che si avevano prima. E quindi forse qui chi scrive ci vuole rendere un po' questa dinamica che Giobbe stesso vive, però senza preoccuparsi troppo, perché poi nel libro tutta questa confusione trova una sua incanalatura, anche se non dobbiamo aspettarci che questo libro risponda alle domande che cui non risponde. Perché la possibilità è, va bene, il libro ci parla del male, perché il male, perché la sofferenza, apriamo Giobbe e troviamo la risposta. Ecco, questo non è. Troviamo una risposta, una via, però ecco, non c'è questa risposta a una domanda grande che resta un enigma, resta insoluta. Però è vero, c'è questa compresenza di elementi anche l'uno opposto all'altro che sembrano far fatica a stare insieme in una visione logica. Però se usciamo da questa visione logica e guardiamo con altri occhi, allora tutto questo resta insieme in Giobbe e resta insieme anche ad altri uomini e donne anche del nostro tempo che vivono esperienze simili. La peste per il pastore è la punizione di Dio all'inizio e poi non lo è più. Perché poi non lo è più? Perché si è sperimentato qualcosa che ha portato a dire che quello non lo è più. Però ecco, queste esperienze forti di vita non chiariscono, ma complicano tante volte, rendono più complessa non tanto la situazione, ma la visione nostra, insomma, su una realtà, su una situazione e della nostra comprensione un po' su questo.
Allora, è un continuo ripensamento dell'uomo e in cui la rivelazione non avrebbe un gran ruolo. Io sono la verità, chiaro che cosa vuol dire. Invece qui è tutto, se lo costruisce lui questo Dio, adesso così, poi colà, secondo i suoi stati d'animo, i suoi desideri, i suoi ragionamenti.
È chiaro che, beh, diciamo che nei libri sapienziali la rivelazione non ha un grande ruolo, insomma. Quindi ecco, sono libri in cui l'uomo riflette sulla realtà, sull'esperienza, anche su Dio, però ecco, Dio non viene a rivelarsi, a parlare direttamente, tranne che proprio in Giobbe, a dire la verità, nella seconda parte del libro, dove, sempre in questa finzione letteraria, Dio viene per parlare a Giobbe. Però è chiaro che qui la rivelazione non è in primo piano, è in primo piano la sapienza. E quindi questo uomo sapiente, sapienziale, che è alla ricerca di questa presenza di governo divino, dell'ordine divino del mondo. Quindi ecco, non si può neanche confrontare troppo tra il libro sapienziale e, ad esempio, il testo evangelico, dove lì Gesù, figlio di Dio, parla, perché siamo in mondi completamente diversi, insomma. E quindi ecco, chiaramente qui è la riflessione umana che è alla base di questo, pur nella convinzione che la riflessione umana sapiente è guidata da quella sapienza di Dio, che Dio dona e che permette di comprendere l'ordine e il governo di Dio nel mondo, insomma. Però siamo nel campo della riflessione, non nel campo della rivelazione. Sono due campi diversi. Io approfitto allora per augurarvi buon Natale e buone feste, e anche perché oggi a pranzo mi ha detto di farvi gli auguri di buon Natale Don Marcello.
Grazie.
Se no mi dimentico e vengo rimproverato.
Grazie mille. Bene, ringraziamo il professor Rigato. Oggi abbiamo visto appunto il rapporto di Giobbe con Dio. Come sempre, Giobbe è conflittuale sia con gli amici che con Dio, alla ricerca di una logica che forse alle volte non c'è. E direi che proprio per questo è attuale. Vuole delle risposte e spesso queste risposte non vengono. E allora Dio passa dall'essere l'accusatore ad essere il riscattatore. È l'altalenarsi della vita e delle situazioni. Con questo noi ci fermiamo per il periodo natalizio. Faccio gli auguri più cari a tutti quelli che sono qui, quelli che sono a casa, augurandovi veramente dei giorni sereni, pur essendo in una situazione che serena non è. Come vedete, la vita è questa. Vi auguro buona serata e buone feste a voi e a tutte le vostre famiglie. Grazie, grazie professore.